Zoom. Zoom.
Obiettivo ricerca.
Ciao a tutti, io sono Federico.
E io Valentina.
Sta per iniziare una nuova puntata di Zoom Obiettivo Ricerca. Ricordiamo i nostri contatti, la mail della radio, fuoriaula.radio@ateneo.univr.it, e ricordate di visitare la nostra pagina Facebook di Zoom Obiettivo Ricerca e la pagina Facebook ufficiale di Fuori Aula Network. Oggi di cosa parleremo?
L'argomento di oggi sarà la robotica. E ne parleremo con il professor Paolo Fiorini, che ha fondato due laboratori all'Università di Verona. Ma cerchiamo di capire meglio cos'è la robotica. La robotica si occupa di sviluppare sistemi che permettano un collegamento intelligente fra percezione ed azione. Per questo motivo è fortemente interdisciplinare, includendo progettazione meccanica ed elettronica, algoritmi di calcolo e fusione dei dati, sistemi di controllo del movimento e interazione con l'ambiente. Alcuni degli ambiti di ricerca in robotica affrontati a Verona sono la teoria del controllo dei sistemi, analisi e modelli della percezione umana, navigazione e localizzazione di robot mobili, coordinamento per sistemi multirobot, controllo di sensori e molti altri ancora.
Prima di proseguire e ascoltare l'intervista del nostro ospite, ascoltiamo la prima canzone della puntata. Ecco a voi i Eike as the Jiggle con Robot. You can add to everything you. I'm just a person, not a robot. You would like to make me think you. I'm not a person, but a robot. Eccoci qua, pronti a entrare nel vivo della puntata. Con il professor Fiorini abbiamo parlato dei progetti che vengono avviati e a cui si lavora all'interno dei laboratori dell'università. In particolare, in questa prima parte dell'intervista parleremo di Altair, un laboratorio che ha fondato il nostro ospite e nel quale lavorano dottorandi e collaboratori a contratto.
Ma non solo, anche gli studenti che al suo interno possono trovare spunti per tesi di laurea triennale e magistrale. Il nostro ospite ci ha raccontato anche che sta lavorando a un progetto innovativo, ossia applicare le tecniche della robotica mobile, già utilizzata con successo sui droni, anche alla guida automatica delle automobili. Buongiorno a tutti, oggi siamo con il professor Paolo Fiorini dell'Università di Verona. Sappiamo che il suo ambito di ricerca è la robotica. Ci può fare il punto della situazione sulla ricerca in ambito robotico qui all'Università di Verona?
Sì, stiamo facendo delle cose molto interessanti. Ormai da una decina d'anni direi ci stiamo occupando di robotica applicata alla medicina. Il primo progetto in realtà che abbiamo avuto, tutti i progetti finanziati dalla comunità europea, il primo progetto riguardava un sistema per il monitoraggio dei farmaci e della distribuzione dei farmaci a casa. Poi abbiamo fatto dei progetti per la riabilitazione dei bambini spastici, poi per il monitoraggio del movimento delle persone con l'Alzheimer e poi tutta una serie di progetti sulla chirurgia, quindi strumenti, algoritmi, metodi di visione, eccetera. È un'area, secondo me, estremamente importante perché ormai queste tecnologie stanno entrando di forza nella medicina ed è molto importante perché non c'è personale qualificato in grado di gestirle. Ci saranno moltissimi nuovi lavori, nuove occupazioni in un futuro non molto lontano. Quindi da una parte c'è la soddisfazione scientifica di fare qualcosa che sarà utile e utile, e dall'altra anche quella di aprire nuovi spazi di lavoro ai giovani laureati.
Altair è un laboratorio di robotica di cui lei è fondatore qui proprio all'Università di Verona. Di cosa vi occupate esattamente? E vi partecipano anche studenti?
Sì, il laboratorio è aperto un po' a tutti. Abbiamo, a seconda del livello di finanziamento, cerco di dare borse di studio a tutte le persone che lavorano nel laboratorio, e abbiamo studenti che fanno degli stage, fanno delle tesi triennali, le tesi delle lauree magistrali e poi le tesi di dottorato. Poi se ci sono dei progetti da svolgere, ci sono anche dei collaboratori a contratto che lavorano su aspetti specifici del progetto. Il laboratorio si occupa di varie cose, quindi a parte le applicazioni della medicina che dicevo prima, adesso stiamo ritornando un po' al discorso corso della robotica mobile, che è stato uno dei temi di ricerca all'inizio, però applicandolo ai droni, al controllo dei droni, alla navigazione con questi aggeggi, alla mappatura di spazi sia interni che esterni, e spero di poter estendere queste tecnologie al discorso della guida automatica, un po' per alleviare la congestione del traffico, un po' per magari avere dei contratti e delle cooperazioni con le aziende produttrici di automobili.
Abbiamo visto sulla sua pagina personale dell'Università di Verona che lei si occupa di robotica non convenzionale. Ci può spiegare che cosa significa?
Ecco, la robotica convenzionale è la robotica industriale, che è un campo ormai consolidato, affermato e ormai in continuo sviluppo da una ventina d'anni. Ecco, però questo mi permette anche di fare un'altra osservazione, che appunto, come nella robotica industriale, l'automazione ha portato allo sviluppo e alla creazione di tutta una serie di professionalità nuove, appunto gli installatori, i manutentori, quelli che fanno le celle di lavoro, eccetera. Una cosa del genere non esiste ancora nella robotica non convenzionale, quindi nella robotica di servizio, per la medicina, per la logistica, per l'assistenza agli anziani, eccetera. Qui ci troviamo a dover creare queste nuove professionalità di assistenti tecnici, sanitari, medici che non esistono. Pensate a voler mettere un piccolo robot in un appartamento che possa aiutare un anziano, oppure un esoscheletro che possa permettere a una persona di essere più autonoma o di mantenere la mobilità. E beh, non è che uno possa andare al negozio e comprarlo, portarlo a casa e metterselo. C'è bisogno di una personalizzazione, c'è bisogno di parecchio lavoro e non c'è nessuno che lo sa fare.
Quindi la robotica non convenzionale è come una nuova branca della robotica che può dare nuovi posti di lavoro?
Assolutamente, assolutamente. Nuove applicazioni, nuovi prodotti, nuovi posti di lavoro.
Era Justin Electra con Fancy Robots.
Dalle parole del professor Fiorini abbiamo appreso cosa sia la robotica non convenzionale, ovvero una nuova branca della robotica volta a creare nuove professionalità e posti di lavoro.
Parleremo ora anche dell'altro laboratorio che il professor Fiorini ha creato all'Università di Verona. In questo laboratorio si studiano macchine e robot che dovrebbero essere impiegate nella chirurgia. Ci racconterà anche delle esperienze che ha fatto in America e delle differenze che ha riscontrato nella ricerca italiana e in quella americana.
Oltre al gruppo ALTER di cui ci ha appena parlato, lei ha fondato anche un altro laboratorio, il Centro di Chirurgia Robotica Sperimentale. Ce ne può parlare?
Abbiamo cercato, diciamo, di trasformare i risultati della ricerca in prodotti. Quindi in questo centro hanno afferito tre spin-off che abbiamo fatto negli ultimi anni. Una spin-off che ha fatto un robot chirurgico, un'altra che si è occupata di elaborazione di immagini, trasferimento di tecnologie, e un'altra che si occupa tuttora di sistemi di addestramento alla chirurgia. Quindi diciamo il centro di eccellenza vorrebbe essere il ponte tra la ricerca accademica e l'applicazione industriale, le aziende che poi produrranno questi dispositivi. E a volte è difficile trovare un partner industriale, quindi abbiamo cercato di far partire queste aziende per conto nostro, ma onestamente non con grandissimo successo, perché le difficoltà sono molte e la nostra esperienza è molto poca, e quindi bisogna imparare sbagliando, ecco.
Le nuove tecnologie che avete studiato nel vostro laboratorio sono già state introdotte nelle sale chirurgiche oppure sono ancora in una fase sperimentale?
No, perché per poter essere usate in applicazione reale il processo di sviluppo è molto lungo, Bisogna prima fare una fase di certificazione che richiede un anno e svariate centinaia di migliaia di euro e poi trovare qualcuno che la produca. Allora con il robot chirurgico siamo riusciti a fare una macchina certificata, ma poi ci siamo dovuti fermare in attesa di un finanziatore. E adesso con i sistemi di addestramento alla chirurgia abbiamo dei prototipi e anche qui cerchiamo dei partner industriali e commerciali che ci permettano poi di vendere e diffondere questi prodotti nelle applicazioni. Quindi il passo tra la ricerca accademica e l'applicazione industriale è veramente molto lungo e molto difficile.
Abbiamo visto dal suo curriculum che ha svolto il PhD, un PhD in America e ha lavorato anche per la NASA. Ci può parlare della sua esperienza in America?
Sì, senz'altro. Direi che professionalmente mi sono formato negli Stati Uniti. Ho cominciato, mi sono laureato a Padova prima e poi ho lavorato qualche anno sia in Veneto che in Friuli che in Lombardia e poi sono andato negli Stati Uniti. E lì, per tutta una serie di circostanze favorevoli, ma anche per il dinamismo di quella società, sono riuscito ad andare a lavorare appunto alla NASA in quello che è il laboratorio che si occupa di esplorazione robotica dello spazio e da lì poi ho cominciato a affrontare queste problematiche. Il dottorato l'ho fatto appunto all'Università della California a Los Angeles, sempre su la robotica mobile e sviluppando degli algoritmi che adesso sono quelli che vengono utilizzati dalla maggior parte delle auto per la navigazione autonoma. Ovviamente non li ho brevettati, quindi la possibilità. La differenza tra ci sono tantissime differenze tra la società degli Stati Uniti, poi la California in particolare, e l'Italia, ma le due cose principali che uno ritiene, uno saltano agli occhi, proprio il senso di libertà che si ha negli Stati Uniti, dove effettivamente uno può fare qualunque cosa e l'unico limite sono le proprie competenze, la propria abilità, e l'altro il rispetto delle regole, ma il valore del merito, e qui in Italia purtroppo non vengono apprezzati.
In America ci si crede di più alla ricerca?
Senza dubbio, perché la ricerca porta dei risultati. Tieni presente che la società americana è molto pragmatica, nel bene e nel male uno deve produrre, quindi produrre risultati, articoli, ma ricevere soldi, far guadagnare le persone, eccetera. Se la ricerca riesce a fare questo è molto valorizzata, c'è anche molto più sensibilità al rischio negli Stati Uniti, per cui gli investitori tendono a investire anche piccole somme per gli Stati Uniti in progetti innovativi di cui 1, 2, 5 hanno successo, ma su 100 che vengono fatti iniziare, ma quelli che hanno successo ripagano ampiamente l'investimento. Tanto per darti un ordine di grandezza, in Italia ci sono circa, diciamo tanto per fare un numero abbondante, sono circa 10 fondi di investimento di venture capital. In Silicon Valley ce ne sono 500, ce ne sono un altro centinaio nella zona di Los Angeles che adesso si chiama Beach Valley e quindi insomma ci sono proprio degli ordini di grandezza incredibili di differenza e quindi appunto i ricercatori sono motivati a fare questa ricerca non solo perché poi l'università li premia e gli fa fare carriera, aumenti di stipendi eccetera. Non è come in Italia che tutto è bloccato e le progressioni sono solo dovute all'anzianità, ma poi i risultati vengono valorizzati anche da possibili partenariati con le aziende.
Quindi anche dal punto di vista, diciamo, monetario è molto più finanziata la ricerca all'estero rispetto all'Italia?
Sì, non solo dal governo statunitense che attraverso tutte le varie agenzie da abbastanza finanziamenti, ma soprattutto dalle aziende. Le aziende finanziano moltissimo la ricerca, chiaramente la ricerca applicata, che però permette anche di far crescere la ricerca di base. Quindi hanno instaurato un circolo virtuoso di finanziamenti e di risorse che da noi è possibile. Ma non è solo il discorso del finanziamento. Negli Stati Uniti tutti si sentono, tutti quelli che hanno studiato all'università si sentono in debito verso la propria università e fanno donazioni.
Sì, è proprio la mentalità che è diversa.
Esattamente, ma donazioni anche molto significative, per cui le università hanno un fondo finanziario proprio con cui poi finanziano iniziative autonome.
Come on everybody and listen to Chris, there's a great new dance and it goes like this. There's a great new dance that we're doing down yonder. Come on everybody, come do it and pop on. If it falls over, then it's taken to it. Come on, then I bet it doesn't have to wait.
Abbiamo ascoltato i Saints con Do the Robot. Qualche settimana fa, in Cavignal 2, ha parlato anche un ex studente del dottor Fiorini, il dottor Michele Guarnieri, che ha aperto con successo una startup di robotica in Giappone, ma che ora è pronto per ritornare in Italia per cercare di aprire un'azienda anche qui. Ma le difficoltà purtroppo sono ancora molte. Come altri ricercatori che sono venuti a Zoom Obiettivo Ricerca, anche il professor Fiorini ci ha confermato quanto in Italia sia difficoltoso ricevere dei fondi per finanziare la ricerca. E il nostro ospite ha provato anche a rispondere ad una domanda cruciale. Cosa cambiare nella mentalità delle università italiane per poter favorire la ricerca?
Se lei potesse fare dei cambiamenti all'interno di un'università italiana, che cosa farebbe?
Ma è sempre il solito discorso, valorizzare il merito. Le persone che sono competenti restano, vanno avanti e le altre vengono invitate a cambiare mestiere. Negli Stati Uniti l'invito, diciamo, è abbastanza perentorio, perché dopo 5 anni una persona o si qualifica per un posto permanente oppure deve andarsene. E qui da noi purtroppo a tutti i livelli, a livello sia della docenza sia dell'amministrazione, ci sono delle sacche che andrebbero un po' aperte, ecco.
Qualche settimana fa si è tenuto un incontro in aula 1 di Cavignal 2 dove ha parlato un suo ex studente che ha presentato una startup che ha aperto in Giappone. Secondo lei la scelta del dottor Michele Guarnieri di aprire una startup all'estero è legata alla situazione italiana poco favorevole agli investimenti o per una sua scelta personale?
No, è stata una scelta personale, nel senso che si trovava in Giappone per fare il dottorato e quando l'ha finito aveva a disposizione dei brevetti, delle risorse molto interessanti e ha proposto al professore che gli era come tutor di dottorato di valorizzare questi brevetti. Quindi è stata l'opportunità di essere in un istituto di ricerca molto prestigioso con delle grosse competenze nella robotica. Poi adesso sta cercando di ritornare in Italia, di fare una filiale italiana, perché ovviamente quando siamo all'estero tutti noi italiani abbiamo voglia di rientrare e con molte difficoltà, insomma l'ambiente anche qui non premia l'innovazione, non premia il merito, ma premia altre logiche.
Sì, anche perché su un ambito nuovo e innovativo come quello della robotica potrebbe fare un passo in avanti all'Italia, anche perché come produzione elettronica o cose del genere non siamo proprio tra i primi paesi, ecco.
No, però nella robotica abbiamo delle ottime università, la comunità robotica italiana è fra le migliori d'Europa, direi quasi fra le migliori del mondo, ma sicuramente nei primi 4-5 posti al mondo, quindi abbiamo delle grossissime competenze che però vengono valorizzate in modo molto molto asfittico proprio dalla mancanza di un ambiente imprenditoriale adatto. Centri di eccellenza come l'Istituto Italiano di Tecnologie di Genova, la Sant'Anna di Pisa, il Politecnico di Milano hanno delle spin-off, ma anche quelle non riescono a ottenere successo di, che so, spin-off che nascono in Belgio o nascono in Olanda o nascono in Germania.
Quando si parla di robotica in genere le persone comuni pensano alla robotica si vede nei film di fantascienza, cioè quella dove c'è il robot umanoide. Nella realtà siamo ancora distanti da questa rappresentazione o forse ci stiamo avvicinando?
La risposta è no. Allora, innanzitutto la robotica non è più solo il robot umanoide, appunto dei film da Terminator, l'uomo del centenario, eccetera. È tutta una serie di tecnologie che ci stanno sparpagliando un po' dappertutto. Così come i computer adesso sono anche quelli messi dalle scarpe ai telefonini, agli orologi, anche le tecnologie robotiche, ad esempio il riconoscimento dei visi, la navigazione, sono tutti algoritmi che sono nati per sulla spinta delle necessità della robotica, quindi questi pezzi si trovano un po' dappertutto. D'altra parte però anche i robot umanoidi stanno avanzando, quindi Italia abbiamo fondamentalmente l'unico centro che se ne occupa è l'IT di Genova, l'Istituto Italiano delle Tecnologie, e ci sono dei bei robot umanoidi, perché quelli possono essere in casa e possono essere utilizzati tranquillamente, passerà ancora un po' di tempo. Però pezzetti di quelli, quindi piattaforme mobili con un braccio, con un sistema di visione, eccetera, ormai sono già disponibili e sono già commercializzati in Corea, ad esempio. Quindi non sono su pezzetti di umanoide, ma cominciano ad arrivare.
So che si parla di capacità cognitive di un robot, giusto?
Sì, certo.
E che cosa si intende esattamente?
Ma dalle cose più banali, cioè quello che si chiama il buon senso, quello che in inglese si chiama common sense reasoning, cioè se uno parla, dice qualcosa, che il robot capisca effettivamente il significato di quello che gli viene detto, che capisca i gesti, che riesca in qualche maniera a interpretare le espressioni, e poi dopo che possa fare dei ragionamenti anche professionali, quindi aiutare nelle diagnosi, aiutare in certe attività specifiche. Ma direi che la cosa più difficile è proprio questo buon senso che possa permettere al robot di interagire in maniera semplice con le persone.
Nell'immaginario collettivo, quando pensiamo alla robotica, ci vengono subito in mente gli androidi dei film di fantascienza. La maggior parte delle macchine impiegate ad uso industriale, però, non assomiglia alla rappresentazione vista nei film, anche se il professore ci ha confermato che vari tipi di robot sono già in commercio in Corea e che si stanno facendo anche studi su progetti di robot umanoidi. Questo ci fa capire quanto la tecnologia sia avanzata e quanti passi in avanti siano fatti fino ad oggi.
Purtroppo anche oggi il tempo a nostra disposizione è giunto al termine. Vi ringraziamo di averci ascoltato e vi ricordiamo che i nostri appuntamenti sono il martedì alle 16 e il venerdì in replica alle 21.30. Vi ricordiamo anche che la settimana prossima non ci saremo a causa delle vacanze pasquali e quindi Zoom Obiettivo Ricerca tornerà il 14 di aprile. Ciao a tutti e buona Pasqua!
Ciao ciao, auguri a tutti!